questa nuova puntata, questo nuovo appuntamento di A Tutto Campo parte direttamente con il nostro ospite, perché oggi parliamo di cosa? Parliamo di educazione fisica e sport, e non è propriamente parlare di attività sportive, ma mi piace molto poter coinvolgere il nostro ospite che presento subito, Luigi Birtolo. Benvenuto Luigi.
Buonasera, grazie.
Allora Luigi, perché ti ho voluto coinvolgere? Perché io, da ex sportivo, da ex non insegnante ma diplomato alla scuola per professori di educazione fisica, mi incuriosiva sapere ad oggi, dopo tanti anni, ahimè, che sono passati da quando ho preso il mio titolo, cosa è cambiato nelle scuole? Perché? Perché c'è un dubbio che sorge sempre spontaneo. L'educazione fisica è sport o è attività motoria educativa?
Educazione fisica, volendo, possiamo dire che è entrambe le cose. È sia attività motoria, dove per attività motoria intendiamo qualsiasi tipo di movimento, no? Già, per definizione l'OMS l'attività motoria la definisce come il movimento che del corpo attuato dai muscoli scheletrici, quindi attività motoria è tutto, qualsiasi tipo di movimento, anche le faccende domestiche fanno parte dell'attività motoria.
Certo.
E lo sport invece è proprio la pratica sportiva, sì. È un esercizio strutturato, pianificato, e quindi gli esercizi fisici hanno lo scopo di preparare a quello sport. Ecco, la scuola secondo me rappresenta entrambe le cose. Soprattutto però l'attività fisica. Perché? Perché dobbiamo preparare i ragazzi, almeno io sono un insegnante di scuola media, scuola secondaria di primo grado, dobbiamo preparare i ragazzi ad allargare, ad ingrandire la loro piattaforma motoria, no? Si
certo,
parla di attività
certo,
multilaterale,
certo.
In modo, si parla appunto di multilateralità, in modo che questi ragazzi imparino prima a muoversi, e a farlo bene, ad essere coordinati
per poi essere pronti
magari ad affrontare un'attività
però
sportiva.
Diciamo che in ogni caso l'educazione fisica dovrebbe essere preparatoria e propedeutica per questo, ma spesso, e questo tu lo puoi testimoniare, spesso invece magari diventa uno strumento per selezionare, per vedere, perché effettivamente lo sport per certi versi potrebbe essere quasi l'antitesi dell'educazione fisica, nel senso che a scuola bisognerebbe educare, avere una finalità ludica e pedagogica, però spesso ci sono tuoi colleghi che magari invece a scuola sfruttano la presenza di ragazzi magari più portati a essere selezionati per quello che poi potrebbe essere una loro attività sportiva. Non è una mia critica, è un'osservazione.
Certo, no, ma è giusto. E infatti non è propriamente lo spirito della scuola, non deve esserlo. Infatti si parla di gioco, noi dobbiamo parlare di gioco. Nelle indicazioni nazionali che ci dà il Ministero si parla anche di attività ludiche, di gioco, soprattutto nei primi anni di scuola media, no? Nella
certo,
prima media.
Certo.
Si parla di gioco, di divertimento, del saper stare in gruppo e insieme agli altri, il rispetto per sé e per gli altri. E spesso alcuni invece fomentano quella che può essere magari la competizione. Io lo vedo spesso nei campionati studenteschi, per esempio, no? Che sono delle vere e proprie competizioni, dove lo scopo deve essere quello dell'avviamento alla pratica sportiva. Invece a questi campionati partecipano solo atleti, ragazzi già tesserati nelle varie federazioni.
E infatti, guarda, hai detto una cosa che era la domanda che volevo proprio farti, ma mi hai dato l'assist, perché tutti quanti, anch'io quando ero ragazzo, abbiamo fatto i campionati studenteschi, però forse ai miei tempi veniva vista quasi come una cosa goliardica, cioè il dover giocare mettendo a confronto un istituto contro un altro. Invece ora sta diventando quasi una sorta di trampolino di lancio, oppure una verifica delle capacità sportive di alcuni ragazzi.
Esatto, è proprio così, e almeno è quello che respiro io. Ovviamente anche in questo caso non tutte le scuole partecipano,
certo,
con questo spirito di competizione, però ci sono, posso garantire che ci sono, e non è propriamente lo spirito, perché ripeto, deve essere avviamento allo sport, cioè devo dare l'opportunità di misurarsi nella competizione a ragazzi che la competizione non sanno nemmeno cosa sia.
Sì.
E invece faccio partecipare magari già l'atleta, bello formato, pronto, per poter vincere.
Infatti.
Non è propriamente lo scopo dell'educazione fisica.
Anche perché magari poi qui subentrano anche altri aspetti, che sarebbe il prestigio di una scuola, l'ambizione di un direttore scolastico che dice abbiamo vinto i campionati studenteschi. Cioè, lo capisco, umanamente lo posso anche capire.
Ed è bello.
Ed è bello,
ed è
certo,
bello.
Perché avere in bacheca...
Esatto, è bello.
Però bisognerebbe forse pensare, soprattutto in un periodo come questo, Luigi, cioè, dove vediamo che i ragazzi spesso, anziché avvicinarsi allo sport, sono allontanati perché ci sono altre distrazioni, ahimè, e qui mi fermo.
Certo, è vero, è vero. Infatti le distrazioni sono tante, purtroppo, io lo vedo perché c'è un declino proprio delle capacità motorie dei ragazzi col passare degli anni. E quindi la scuola da questo punto di vista può essere un aiuto, anzi deve essere un aiuto per diciamo incanalarli in quella che è l'attività fisica da intraprendere, perché sono troppo fermi, non si gioca più, sembra un grande classico però è così, non si gioca più per le strade, ormai non si gioca più.
E questo è un problema che...
Infatti io mi ritrovo in prima media a lavorare non al potenziamento degli schemi motori di base, ma proprio a impostarli. Mm. Gli schemi motori di base sono camminare,
certo,
correre, saltare, fare una capovolta. E sti ragazzi ancora non sanno, troppi, ancora non sanno farlo. E quindi, insomma, il problema c'è. E noi dobbiamo, come scuola, dobbiamo cercare di evitarlo, di combatterlo.
No, perché effettivamente poi quello potrebbe essere veramente il passo più importante che un professore di educazione fisica dovrebbe assumere, cioè quello di poter vedere, perché effettivamente chi fa sport lo dà per scontato, ma quanti ragazzi vediamo che, per ragazzi normali, che però hanno... acquisiscono dei movimenti che non sono propriamente corretti anche nel semplicemente camminare.
Sì. Ma infatti io, per esempio, ora non voglio entrare nel tecnico, però vedo molti piedi piatti, tanti piedi piatti a scuola, tante camminate sui talloni, per esempio, e quindi non c'è, manca la rullata del piede, non c'è, e sono tutti problemi dovuti alla sedentarietà,
Al stare davanti a un computer, a uno smartphone,
esatto,
o una televisione.
Esatto,
comunque,
esatto.
Approfondiremo questo nella seconda parte. Ora un piccolo spazio per la pubblicità. Seconda parte di A Tutto Campo. E mi piace ricordare, perché non l'ho fatto all'inizio, ma ho ospite qui in studio Luigi Birtolo, che è un insegnante di educazione fisica presso l'Istituto Comprensivo di Amicis di Grottaglie, che salutiamo tutto il corpo docente con il preside o il direttore.
La dirigente.
Io sono proprio lontano. Mentre in linea ho mio caro amico, un professore di educazione fisica in pensione, ma sempre molto attivo e molto presente, Massimo Tafuri. Ciao Massimo.
Buonasera, grazie dell'invito e buonasera a tutti i radioascoltatori e anche al mio collega
Luigi.
Buonasera.
Massimo, qui siamo noi la vecchia generazione con la nuova generazione di insegnanti. Noi siamo professori di educazione fisica, dico noi perché anch'io ho il titolo anche se non l'ho mai fatto, ma qui abbiamo un docente di attività motorie. Sto scherzando naturalmente, però vedo in lui molte di quelle cose che noi facevamo quando eravamo studenti, cioè i buoni propositi, le buone iniziative, cosa che peraltro lui persegue. Ma quante cose noi abbiamo visto nei nostri tempi, quando l'educazione fisica spesso veniva a essere considerata l'ora di svago, perché il professore leggeva il giornale e noi giocavamo a pallone.
Io ho sentito con molta attenzione la prima parte di Luigi. E avete messo tanta carne a cuocere, proprio tanta, perché partendo anche dal significato proprio etimologico delle parole che sono cambiate negli anni. Si parlava di educazione fisica, poi scienze motorie e poi tante altre cose che cambiando il nome, hanno anche cambiato, secondo me, la vera collocazione dell'educazione fisica, e continuo a chiamarla così perché è così.
È così.
E quindi, deve essere così, perché educare il fisico non è soltanto fare sport, non è soltanto avviare alle attività sportive, ma l'educazione del fisico è un, se vogliamo, entrare in un aspetto più immanente, è educare il fisico non solo dal punto di vista motorio, ma anche dal punto di vista comportamentale, rispetto delle regole. Si sentiva parlare prima delle capacità motorie, no?
Sì.
A me è sempre piaciuto fare una distinzione tra le acquisizioni delle capacità motorie, il consolidamento delle capacità motorie e il potenziamento delle capacità motorie. Le tre fasi dovrebbero essere di pertinenza: la prima nella scuola elementare, la seconda nella scuola media e la terza poi completata nella scuola media superiore. Ora,
e questo succede?
Non essendoci fino all'altro ieri l'attività motoria fatta in una certa maniera nella scuola elementare, dico l'altro ieri perché è da poco l'introduzione dell'educazione fisica nelle ultime classi della scuola elementare, in quinta elementare penso. Ha ragione Luigi, io ho insegnato per 20 anni, 22 anni nella scuola media, e arrivavano dei ragazzi ignoranti dal punto di vista motorio. Cioè, si doveva riprendere tutto da zero. Ha ragione Luigi a trovare quella situazione, e quella è figlia di una mancata e seria programmazione fatta nella scuola elementare.
Ascoltami Massimo. Quindi, finisci, poi ti voglio chiedere una cosa proprio in funzione di questo.
Ecco, quindi praticamente questa è figlia di un ritardo anche nella futura specializzazione sportiva del ragazzo. Dobbiamo essere fortunati ad avere dei talenti, a vederli, a trovarli, a avviarli, però educazione motore significa rispetto delle regole, anche sapersi, come diceva Luigi, perfettamente.
Certo.
E poi c'è anche tanti altri discorsi. Prima c'erano i gruppi sportivi, e l'insegnante di educazione fisica aveva 24 ore in più al mese, oltre l'orario di servizio, per preparare ex novo il ragazzo all'atletica, alla pallacanestro. E poi
diciamo che lo preparava in maniera generica, nel senso che tu non ti sostituivi a un tecnico, ma lo facevi semplicemente per potergli garantire quelle basi di natura fisica, per poter poi eventualmente esprimersi in maniera compiuta.
Le capacità motorie direttamente sinergiche con le varie specialità sportive, quindi correre, quello che diceva Luigi,
certo.
Correre, saltare, lanciare, coordinazione oculo manuale, percezione spazio-tempo, tutte quelle situazioni che poi danno la possibilità non solo di fare una specialità sportiva, di farle tutte,
certo,
di dare la possibilità di un ampio spazio, e poi il ragazzo sceglierà.
Ascoltami Massimo, io quello che volevo chiederti prima, proprio mentre lo dicevi, è le famiglie, come mai? Cioè, siamo un popolo di falti sportivi, perché generalmente io mi sono avvicinato allo sport perché avevo un genitore amante dello sport, praticava lo sport, e quindi per lui era importante che noi facessimo dello sport. Ma le famiglie che invece spesso non notano certi atteggiamenti, e parlo appunto di fisica, di educazione fisica, non di avviamento allo sport, ma vedere che un ragazzo ha dei limiti, ha dei deficit sicuramente superabili, ma che magari non vengono affrontati per tempo, non pensi che sia non soltanto una responsabilità del docente, ma anche del familiare, del genitore?
Allora, diciamo che noi docenti facciamo parte di una delle due, anzi delle tre agenzie educative alle quali si rivolge il soggetto. La prima è la famiglia, la seconda è la scuola, la terza è la società. Ora, il problema qual è? Il problema è nella ignoranza, ma non in senso dispregiativo, nell'ignoranza e nell'ignorare determinate situazioni che purtroppo chi le deve vedere? Le deve vedere, il primo che le può vedere, se è all'altezza, è il docente.
E certo.
Perché nella mia carriera, nei miei 43 anni di insegnamento, ne ho visti non solo di piedi piatti, scoliosi a doppie curve, scapoli alzate, ne ho visto di tutto e di più. Cosa facevo io? Chiamavo i genitori e dicevo, sentite, c'è bisogno di una radiografia, c'è bisogno di una visita ortopedica, perché secondo me è questo, questo, questo. Naturalmente il nostro ruolo, inteso in questa maniera, è il ruolo corretto, non è quello del timbratore di cartellino che ti fa mangiare il panino, come dicevi tu, che ce ne sono, ce ne sono stati.
I giornali, io dicevo.
I giornali, però purtroppo, caro Giancarlo, però in tutte le categorie lavorative,
certo,
ci sono questi problemi.
Certo. Non volevo criminalizzarla, tutt'altro.
No, ma ti dico che proprio queste persone, purtroppo, hanno fatto sminuire il senso, ma soprattutto l'importanza dell'educazione fisica fatta come si deve, è proprio perché è come praticamente quando dicono che gli insegnanti hanno 3 mesi di ferie. È la stessa cosa, se passa un discorso che non è corretto.
Certo. Massimo, io volevo ora far intervenire anche Luigi, perché mi piace poter fare questo discorso a tre.
Certo.
E siccome Luigi, tu mi dicevi che oltre a essere professore di educazione fisica, però tu hai dei coinvolgimenti nell'ambito di
fisioterapia.
Ah, fisioterapia. Quindi in questo senso il tuo lavoro è ancora più affascinante, proprio perché tu, oltre a poter notare, come diceva Massimo, determinati deficit nei bambini, puoi anche dare dei contributi ancora più specifici.
Sì, infatti io cerco durante le lezioni ogni tanto di inserire qualcosa del mio e di mio. E non, che ne so, per esempio, a volte, nelle terze medie soprattutto, svolgo delle lezioni di Pilates a corpo libero. Corpo libero è perché mi piace, e da lì poi si iniziano a vedere maggiormente alcuni difetti di alcuni, e quindi mi piace correggere delle posture che non
sbagliate.
Sono del tutto corrette. E quindi intervengo anche in questo ambito, in maniera marginale, non lo faccio sempre, però mi piace ogni tanto metterci del mio, anche del mio lavoro. E poi, come diceva anche il collega, il nostro ruolo è anche quello di notificare i genitori questi deficit posturali, che ce ne sono tanti, e secondo me fa tanto, perché ce n'è bisogno. E come diceva il collega, è anche il nostro ruolo.
Ascoltami, è una mia curiosità, visto che abbiamo al telefono Massimo, che è un professore di vecchio stampo, e lo hai sentito da come parla, è ben coriaceo. Che idea ti sei fatto, soprattutto sentendolo parlare, di una vecchia Massimo, non ti sto dando del vecchio, ma di una generazione che ha vissuto il corso di studi e anche le esperienze sul campo, diceva lui. Massimo, hai detto 40 anni di attività?
43. Per la precisione.
Cosa pensi nel sentire una persona che per 43 anni ha fatto l'insegnante? Che cosa ne cogli dalle sue parole rispetto alla tua esperienza che stai vivendo ora da poco tempo? Mi dicevi forse un anno, il primo anno?
Sì, il primo anno di ruolo, il secondo anno, insegnamento in generale.
Sì, mentre lui è arrivato alla fine, tu sei all'inizio.
Io sono all'inizio.
Che cosa riesci a cogliere da questo?
No, riesco a cogliere. Innanzitutto mi piace. Io personalmente non lo conosco, però Massimo mi è piaciuto quello che ha detto, perché è quello. Perché deve essere quello, e quindi mi trovo d'accordo. Non vedo delle grosse differenze. Ecco, come ti dicevo prima, a volte è la persona, è la persona che fa la differenza in tutti gli ambiti lavorativi. Massimo, sicuramente, da come ha parlato, sarà stato un ottimo docente. E
ti posso garantire che è soprattutto un grande appassionato, perché fin da quando eravamo ragazzi, ha sempre fatto sport.
E allora io penso questo, siccome è una cosa che condivido, anch'io c'ho tanta passione, e chi ha passione non può sbagliare, perché sicuramente riuscirà a trasmetterla ai ragazzi, alle generazioni future. Io lo vedo su me stesso. Io vedo che la mia passione, che cerco di mettere nelle mie lezioni, in qualche modo riesco a farla passare ai ragazzi.
Certo.
E se c'è passione non si può sbagliare, è difficile fallire.
Massimo, ci avviamo verso la conclusione del tuo intervento, volevo chiederti una cosa. Siccome tu sei già intervenuto nella mia trasmissione parlando della Federazione Italiana di Tiro al Volo e tu mi parlavi di un protocollo presentato alla tua federazione nazionale proprio parlando di scuole, a che punto, sinteticamente, a che punto sei lì?
Allora, il protocollo scolastico federale che ho inserito a livello nazionale dal 2018 ha voluto, chiudere un buco gravissimo che c'era in una federazione. Cioè, la federazione di lavoro non aveva un sistema strutturato per il reclutamento dei giovani. E non l'aveva mai fatto nella scuola, perché purtroppo abbiamo il problema dell'attrezzo sportivo alias fucile. Ora, ci siamo posti nei confronti della scuola inizialmente con delle proposte culturali.
Ma poi proprio quello che stavamo dicendo qui, cioè nel senso che tu non è che vai nelle scuole reclutare ragazzi da fare il tiro al volo, ma far capire quanto sia importante la disciplina del tiro al volo anche da un punto di vista proprio ludico e anche per capacità fisiche.
Soprattutto della formazione della persona, perché il protocollo prevede innanzitutto una formazione dei docenti di scienze motorie, i quali devono conoscere cos'è l'attività e come la si propone ai ragazzi. Se noi facciamo entusiasmare i docenti, loro saranno i primi a fare entusiasmare i loro alunni. Ma se il docente non è a conoscenza di alcune situazioni che anche per motivi ideologici o per paure, a me piace quando ho fatto i corsi di formazione citare la frase del nostro presidente della Repubblica, quando all'indomani della scoperta dei vaccini tutti dicevano che nei vaccini c'erano microchip, che erano pericolosi. Il nostro Presidente della Repubblica, in maniera molto elegante, ma se andiamo a vedere tra le righe il significato qual era, ha detto che la cultura è l'unico antidoto contro la paura. Se uno ha paura, non conosce.
Massimo, io ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio. Per la nostra antica amicizia sei stato preziosissimo.
Grazie.
Un abbraccio forte.
Grazie Giancarlo e Luigi, in bocca al lupo.
Viva il lupo.
La tua passione, ma soprattutto la tua missione.
Grazie, grazie.
È una missione più che tutto il resto.
Io apprendo sempre dai più grandi, sempre.
Entriamo in studio e sono anche qui pronto per salutare Luigi che mi ha fatto piacere conoscerti. Mi hai dato molta energia, anche se io non sono un professore di educazione fisica, mi hai fatto riavvicinare all'attività. E salutiamo il tuo istituto, perché è stato così gentile da no, non è che ti ha prestato, ma ti ha dato modo di poter partecipare. E naturalmente ti auguro le migliori cose per il tuo futuro.
Grazie.
Prima di tutto da un punto di vista professionale, perché sappiamo qual è l'ambiente del lavoro e quindi confermare il tuo posto e la tua attività. E soprattutto poter avere tanta tanta soddisfazione, non da un punto di vista sportivo, ma proprio da un punto di vista educativo dei tuoi ragazzi.
Grazie. Io cercherò di fare il possibile, insomma, di trasmettere davvero la mia passione ai ragazzi per poter intraprendere qualsiasi tipo di sport, di attività sportiva, allenarsi, curare il corpo in ogni sua forma, con qualsiasi mezzo.
Grazie. Ciao Luigi.
Ciao, ciao, grazie a tutti.